individui, se il Cristo non regna sovrano sulla nostra anima e su tutto il nostro essere umano, come noi stessi ci perdiamo, in qualche modo anche il nostro bene naturale viene dilapidato, così ancora di più la società, quando perde questa attenzione, è vero, alla sottomissione a Cristo sovrano, ebbene la società vive dei periodi di infelicità e soprattutto di immoralità. Direi prima di immoralità e poi ovviamente di infelicità, perché una epoca immorale non può che essere infelice, cosa che è ben nota dall'esperienza, no? Ecco. Bene, allora a Cristo spetta regnare di diritto, come dice il profeta Daniele nel 7° capitolo, a lui, cioè al Messia, egli Dio, diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo serviranno. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai. Diciamo così attualmente e anche di fatto, però solo inizialmente, non ancora compiuta di fatto. Vedete, esiste di diritto e di fatto inizialmente, non ancora di fatto compiutamente. Ecco invece come alla fine dei tempi la regalità di Cristo sarà perfetta. 1 Corinzi 15, bisogna infatti che egli, cioè il Cristo, regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Lettera agli Ebrei, è vero, disse il mio Signore al mio, cioè disse il Signore al mio Signore, c'è il Salmo poi, no? Ecco, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Vedete, Dio sottometterà col suo potere divino, sottometterà a Cristo, suo figlio incarnato, tutti i suoi nemici, li porrà a sgabello dei suoi piedi. È terrificante questa visione, capite? Dei nemici proprio prostrati allo sgabello del Re Messia. È meglio che da nemici diventino amici prima della fine dei tempi, capite, care sorelle? Vedete, quindi questa causa della regalità di Cristo non è causa del potere temporale del Papa, Re, capite, come ci accusano, no? Voi preti volete comandare, no, no? È la questione delle anime, care sorelle, delle anime che devono prima... Che i tempi giungano a maturazione, è vero? Ebbene, bisogna che le anime si facciano amiche di Dio. E non si può essere amici di Dio se non si è sottomessi al Cristo. Vedete, care sorelle? Perché sarà terribile la sottomissione dei nemici. Infatti dice San Tommaso che, appunto, in qualche modo la volontà di Dio, cioè la volontà sovrana del Signore, la sua regalità, si affermerà comunque. Il potere di Dio comunque sarà affermato su tutti. Su quei che lo vogliono e su quei che non lo vogliono, no? Gli amici di Dio sono coloro che amano ovviamente il Signore, cioè vogliono la sua volontà, fanno loro, si appropriano la volontà di Dio. I nemici del Signore chi sono? Sono i ribelli, cioè coloro che dicono Christum regnare nolumus, non vogliamo che il Cristo regni su di noi, no? Insomma, lo scellerato grido della folla, è vero, dinanzi alla scelta di Gesù o di Barabba, non so se rendo l'idea, non voglio enfatizzare troppo le cose, è vero, ma quando la verità di Cristo è sottoposta al plebiscito, capite, generalmente è Barabba che vince, non so se mi spiego, capite, cioè c'è stato già un precedente molto democratico e plebiscitario, capite, vuol dire che il potere di Cristo proprio non è affidato al potere della maggioranza, non so se mi spiego, vedete, ecco. Quindi che ne sia della nostra apertura alle forme di governo, come può essere la democrazia, per carità, Leone XIII stesso, è vero, afferma che la democrazia è una forma legittima di governo, per carità, capite? Tuttavia c'è un punto su cui noi non possiamo essere democratici, capite? Cioè è il fatto della imprescindibile verità della fede, no? Questa non è soggetta a delle elezioni universali o plebisciti o altre cose del genere, no? Ecco. Notate che, vedete, io stesso non pensavo, voi mi conoscete bene, no? Col mio fare da Cassandra sono abbastanza pessimistico, no? E invece le stesse mie tetre previsioni sono state superate nettamente, capite? Basta leggere la lettera di padre Hering, è vero, il quale vuole che su punti così chiari di dottrina come la umane vite, che si faccia una universale, ed è vero, inchiesta su tutto il popolo cristiano e vinca la maggioranza, capite, care sorelle, no? Ancora una volta un plebiscito tra Cristo e Barabba, in sostanza, no? È chiaro che in termini numerici lui è sicuro del fatto suo, padre Hering, no? Perché è chiaro che in termini numerici vince Barabba un'altra volta, su questo non ci sono problemi, vedete? Ecco. E invece noi dobbiamo effettivamente stare dalla parte di Cristo sovrano, crocifisso. Vedete, sorelle, oggi proprio Gesù è re, ma è un re crocifisso. Regnabit ad igno Deus, come dice il profeta, no? Cioè Dio regnerà dal legno. Bisogna appunto che chiediamo proprio, la chiedo tanto insistentemente al Signore, spero che ve la dia nonostante sia un vigliaco. C'è la grazia di San Giovanni, capite, care sorelle? C'è la grazia di uno che persevera davanti a Gesù anche durante la sua crocifissione. Pensate che di 12 apostoli, uno solo, uno su 12, pensate alla percentuale, poi erano amici del Signore, tutti quanti, discepoli suoi, apostoli suoi. Il fondamento della gerarchia della Chiesa, pensate, di 12 uno solo è rimasto lì dinanzi alla croce. Ehi, la percentuale effettivamente, capite, è ridotta, cioè Gesù crocifisso conosce dei consensi decisamente minoritari, va bene? Ecco, allora che Dio faccia che siamo tra quella minoranza, capite, care sorelle, no? E che ci vantiamo di essere anche nella minoranza, capite? Senza farcene così venire lo sgomento, no? Che cosa succede? Io la penso un po' controcorrente, non è vero, e gli altri la pensano in modo diverso, non sono più aggiornato, il mondo non mi segue più, o io non sono riuscito a seguire il mondo. Meno male che non ci sono riuscito, capite, care sorelle? Perché chi piace al mondo non può piacere a Dio, voi ve lo sapete, no? E ce lo dice anche San Giovanni, proprio quello che ha perseverato, è vero, con Gesù anche nell'ora delle tenebre. Ecco, allora bisogna assolutamente, vedete, condurre le anime a essere amiche di Cristo, prima che sia tardi, perché poi, vedete, care sorelle, quando noi esaliamo il nostro ultimo respiro su questa terra, allora tutto è detto, tutto è fatto. Lì la sottomissione avviene gioco forza, capite? Ma avviene o per amicizia, se siamo morti amici del Signore, o se moriamo in stato di ribellione, avverrà per costrizione. Vedete, care sorelle, per costrizione. E Dio ce ne guardi, e Dio ce ne guardi. Vedete? È terribile come lo stesso Cristo, che è luce e amore, capite? Lo stesso Cristo è una cosa terribile a pensarci, noi possiamo solo intravederlo con la nostra povera ragione, ma allora dopo la morte sarà proprio un fatto sperimentato concretamente, no? E tragicamente talvolta. Cioè, in qualche modo il Cristo, che è amore e luce, ebbene, il Cristo sarà amore e luce per coloro che sono già amore e luce, non so se rendo l'idea, capite? Vedete? Chi invece non è amore e luce, ma odio e tenebra, per lui quell'amore e quella luce che è il Cristo diventerà qualcosa di straziante, di insopportabile, non so se mi spiego, capite? C'è lo stesso Cristo che è la luce del paradiso e il tormento degli empi e dei dannati, non so se capite? Cioè non è che c'è un tormento all'inferno che sia qualcosa di diverso dal Cristo. Naturalmente avviene per acide, cioè Gesù è qui naturalmente per essere la nostra beatitudine, capite che non è colpa di Gesù se lui costituisce il tormento dei dannati, no? Ma in qualche modo, di fatto, il Signore risorto e sovrano costituirà l'eterno rimorso dei dannati, capite? Perché loro all'inferno intuiranno con perfetta lucidità che tutta l'umanità si ricapitola in Cristo, che solo in Cristo si può essere veramente beati, e si renderanno altrettanto lucidamente conto del fatto che per loro questa beatitudine è persa per tutta l'eternità. Vedete, sorelle, di che cosa si tratta? Altro che di potere temporale e della voglia di comandare che hanno i preti, va bene? Ecco, si tratta delle anime, sorelle care, si tratta di questo, anche se il mondo poi ci attribuirà tutti i fini meno nobili, capite? Ma non ha importanza, noi dobbiamo appunto lavorare sin da questa terra a instaurare la regalità di Cristo. E siamo sinceri con noi stessi, guardandoci attorno, proprio la sovranità di Cristo ha perso molto terreno, capite, in questi ultimi decenni, no? Ecco. Benone, allora chiediamo appunto una ragione in più, è vero, per dire il Padre nostro in modo infervorato, no? Chiedendo al Signore che venga il suo regno. Allora dice San Tommaso che la sottomissione di tutti i sudditi a Cristo re avverrà in un triplice modo, anzitutto come la conversione dei giusti, poi la punizione dei peccatori e infine la distruzione della morte, no? Quindi tre elementi di questa ricapitolazione di tutte le cose in Cristo, come dice San Paolo, è stupenda questa visione di Cristo ricapitolatore, no? Instaurare omnia in Cristo, no? Allora in questa anachefalaiosis, recapitulatio, no? In questo ricapitolare tutte le cose in Cristo, avverrà questo: anzitutto i giusti si convertiranno perfettamente a Dio tramite il suo Cristo. ovviamente la conversione perfetta nella gloria suppone la conversione imperfetta, incoativa, di grazia sulla terra. Capite? Conversione, metanoia, giustificazione. Dall'altro lato ci sarà, per coloro che non si convertono durante la loro vita, ci sarà, quando la regalità di Cristo si affermerà, ebbene ci sarà la punizione degli empi. Vedete? Loro dovranno subire la regalità di Cristo contro la loro volontà, cioè per coercizione. E poi infine ci sarà il fatto che la morte sarà tolta di mezzo. E scomparirà anche la morte dalle vicende umane, insomma non ci sarà una seconda morte, no? Ecco, noi subiremo la prima morte, cioè l'anima si staccherà dal corpo, ma una volta che il corpo che l'anima riprenderà il suo corpo, non ci sarà più morte per i corpi risorti, sia per la beatitudine, sia per l'eterna pena, no? Non ci sarà più morte. Ecco, allora, notate che la soggezione degli uomini al Cristo avviene in questi modi, o è volontaria o è costretta. La volontà di Dio però è sempre efficace, non può non essere adempiuta, gioco forza si adempie. Ora Dio vuole che tutto sia sottomesso a Cristo, quindi di fatto tutto gli si sottometterà. O si compie allora la volontà di Dio obbedendo ai suoi comandamenti, come fanno i giusti, oppure Dio esegue la sua volontà anche in coloro che gli resistono, punendoli, come accade nei peccatori. Ed in qualche modo la volontà di Dio si afferma o con soavità o con violenza. O con soavità o con violenza. Con soavità se si afferma secondo natura, con violenza se si afferma contro natura. Ora, notate bene che il Signore, il Dio, agisce sempre secondo natura, no? Questo è chiaro. Com'è possibile che il Dio agisca contro natura? Ed è possibile in quanto la volontà umana può diventare, di fatto diventa, una seconda natura. Ed sono gli abiti acquisiti, il modo nostro di essere, no? Gli abiti di virtù o di vizio, no? Capite? Noi assumiamo proprio dei modi di fare, di agire, di essere, che sono abituali. Ora, questi modi acquisiti di fare e di essere sono veramente tamquam seconda natura, cioè come se fossero una seconda natura, no? Vedete? Allora, con i giusti, il Dio agirà veramente secondo la loro natura di giusti. Perché la loro volontà, seconda natura, è conforme alla volontà di Dio, quindi c'è connaturalità, vedete? Invece con gli empi, che hanno una volontà attaccata al male, avviene il fatto che la loro volontà, seconda natura, è avversa dalla volontà di Dio. Quindi Dio, quando affermerà la sua volontà e la sua sovranità in loro, succederà che in qualche modo dovrà agire contro la volontà degli empi e quindi contro la loro seconda natura, perciò con violenza, quindi per costrizione. Allora, comunque dovrà adempiersi il regno di Cristo in noi, o per amore o per costrizione. Vedete? Che faccia il Signore che si adempia per amore, è vero? Ecco, vedete, care sorelle, questo è il punto. Ora, quando chiediamo, Signore, venga il tuo regno, chiediamo al Signore che il suo regno comunque venga, però che possibilmente venga, che si realizzi per amore, no? Cioè che nel suo regno possano essere in qualche modo accolte tutte le genti della terra, tutte le anime, che il numero dei dannati sia il più ristretto possibile, non sostenendo l'idea, vedete? Ecco. Ecco, dice il Salmo 110, il Signore ha detto al mio Signore Re, siedi in trono a mio fianco, farò dei tuoi nemici lo scabello dei tuoi piedi, appunto, quindi il Signore sottomette a sé tutte le genti della terra. Per i santi è cosa deliziosa, dice San Tommaso, per i santi è cosa deliziosa chiedere l'avvento del regno di Dio, perché allora giungeranno alla perfezione della pace, ovvero della sottomissione alla santa volontà del Signore. Invece per i peccatori ciò è orribile, perché allora saranno sottoposti per sentenza dell'Eterno Giudice alle pene meritate. Dice il profeta Amos, queste terribili parole, non c'è il capitolo 5, come sarà terribile il giorno del Signore per voi che l'attendete. Che cosa vi aspettate da quel giorno? Sarà un giorno di tenebre e non di luce. Ed il profeta annuncia il vero strazio del giorno di Dio per i peccatori. Quindi il giorno di Dio è da attendere per tutti, no? Però sarà di gioia e di letizia per i giusti, sarà invece di strazio e di pena per i peccatori. Ed è interessante che effettivamente già sin da questa vita, in qualche modo la nostra attesa del giorno, dell'avvento del regno, è un po' caratterizzata da questi due aspetti. Vedete, gli empi di per sé temono la morte, o se si affezionano alla morte è solo per disperazione, no? Cioè, per loro la morte è uno strazio, però talvolta la vita diventa uno strazio tale che preferiscono addirittura la morte alla vita, capite? Ma non è mai per amore di ciò che è dopo la morte. Invece i giusti più si avvicinano alla morte, più progrediscono nella vita spirituale, più la considerano come loro sorella, ne vero? Pensate un po' a San Francesco, no? La sorella mia morte corporale, no? E così similmente, non so, San Paolo che dice appunto cupio dissolvi et esse cum Cristo, no? Quindi vedete, nelle anime dei giusti in qualche modo avviene questo duplice, questo sdoppiarsi di sentimento. Non è che la paura della morte svanisca del tutto, capite? Bisognerebbe che il Signore facesse un miracolo perché la paura della morte non ci fosse per nulla, perché è istintuale all'uomo in qualche modo respingere la morte. Vedete, il Salvatore stesso ebbe un'agonia terrificante proprio nella quale c'era tra l'altro anche proprio il timore di morire, insomma, il non voler morire, no? Perciò è cosa giusta, umana, voluta anche da Dio, proprio perché Dio non ha creato l'uomo per la morte, gli ha dato l'istinto, diciamo, di abominio della morte, no? Perciò anche nei giusti c'è, intendiamoci bene, proprio la paura e il fatto di fuggire dalla morte. Però nel contempo c'è anche questa attesa di ciò che c'è dopo la morte. Vedete, in qualche modo San Paolo considera quel suo dissolvi, cioè quel suo corrompersi sottoterra, quel dissolversi, come la condizione necessaria per entrare in quel regno di beatitudine e di pace che è superiore a ogni male, ogni dolore, compreso quello della morte che l'uomo può subire sulla terra. Vedete? Invece per gli empi questa visione dell'aldilà è una cosa orribile, ed è perciò tutto il loro interesse è quello di negare l'esistenza post mortem, no? Ecco, almeno fanno un po' come Amleto, no? Che dice, insomma, non si sa che cosa è, però ci incute paura e timore, no? Ecco, ma molti proprio negano recisamente che ci sia qualche cosa, perché preferiscono il nulla assoluto a un qualche cosa che ci possa essere, ovviamente, perché la coscienza rimorde, è vero, e dice, guarda che se c'è qualche cosa, insomma, non sarà molto piacevole, no? Ecco, vedete? Allora, quando si chiede l'avvento del regno, si chiede anzitutto che venga per noi come un regno di luce, di beatitudine, di pace, che ci trovi in qualche modo preparati e conformi, è vero, alle sue caratteristiche essenziali. Ecco, infine, dopo tutte le cose, è vero, cioè quando tutte le cose saranno compiute alla fine dei tempi, dopo tutto la morte sarà distrutta, perché il regno di Cristo è il regno di vita che esclude la morte. Dice appunto la scrittura, prima Corinzi 15, versetto molto pasquale quello, no? Dice San Paolo, l'ultimo nemico ad essere distrutto sarà la morte. Vedete, in qualche modo dal peccato è scaturita la morte, adesso che il Cristo ha vinto il peccato, alla fine sarà sconfitta anche la morte, no? La morte non ci sarà più. Filippesi 3:21, egli, con il potere che ha di sottomettere l'universo, trasformerà il nostro misero corpo mortale e lo renderà somigliante al suo corpo glorioso. No? Quindi Cristo trasformerà il corpo destinato alla morte, rendendolo simile al suo corpo glorioso, cioè al suo corpo immortale. Noi non saremo più soggetti alla morte, e l'ultima nemica a essere sconfitta sarà la morte. Bene, una beata speranza, però è importante, vedete, adesso in questo tempo di Pasqua in particolare, che chiediamo al Signore che venga il suo regno proprio in modo tale che ci trovi ben disposti, ne vero, così che noi possiamo effettivamente far parte, ne vero, della risurrezione, che è risurrezione per la vita, perché quell'altra risurrezione, ahimè, è vero che non conosce la morte fisica, però conosce un'esistenza di durata sempiterna, di durata senza fine, che però è un'esistenza degna di essere chiamata più morte che vita, capite? Ecco perché si parla della morte eterna. No? Non che i dannati muoiano fisicamente, anche loro sono immortali, no? Però la loro condizione è quella di una morte prolungata, capite? Il supremo dolore è effettivamente quello della morte, no? E a noi basta morire già una volta, capite? Una cosa, capite, anche brutta una volta sola, no? Capite? Invece per i dannati, immaginate un po', no? È proprio un morire in continuazione, deve essere una cosa terribile, no? Ecco. Bene. In secondo luogo, quindi in primo luogo, notate questa interpretazione del regno di Dio come di una regalità di Cristo sovrano di diritto, che però non si afferma ancora compiutamente di fatto, quindi attende ancora questa perfetta realizzazione di fatto. c'è un'altra accezione del regno dei cieli o del regno di Dio, che è la gloria del paradiso, ed è un'accezione più ristretta, mentre la prima è molto più vasta, no? La regalità di Cristo che comunque si afferma per i giusti e per gli empi, no? Per i giusti con amore, per gli empi con costrizione, eh? Invece questa seconda interpretazione del regno di Dio è più ristretta, cioè concerne i giusti che sono destinati a essere tutti accolti nel paradiso. Quindi è la beatitudine del regno dei cieli in paradiso. Ora, il regno non è altro che un governo, dice San Tommaso. Ovviamente regnare significa governare, no? Ecco. E il governo è perfetto là dove nulla contrasta la volontà del governante. È ovvio questo, vedete come nel regno di Dio è implicito soprattutto il fatto della perfetta sudditanza della nostra volontà rispetto alla volontà di Dio sovrano, di Cristo sovrano. Ecco perché queste due invocazioni si interpretano quasi a vicenda, cioè la seconda interpreta la prima, ovvero venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Vedete, sono invocazioni molto simili l'una all'altra, è come se il farsi della volontà di Dio esplicitasse la prima invocazione, cioè quella del suo regno, no? Ecco. Ora, la volontà di Dio è la salvezza di tutti gli uomini, perché il Dio vuole la salvezza di tutti. E ce lo dice chiaramente la Scrittura, il Dio non vuole che nessuno sia dannato, ma vuole la salvezza di tutti. Ora, questa salvezza compiuta di tutti gli uomini si realizzerà perfettamente nel paradiso, dove nulla più si opporrà alla salvezza degli eletti. Quindi mentre sulla terra la salvezza degli eletti, dei giusti, dei buoni, eccetera, è continuamente insidiata, è in continuo pericolo. Vedete, sono appunto questi vasi di creta, di argilla, nei quali noi portiamo un tesoro inestimabile. Quindi dobbiamo su questa terra, è cosa molto importante, sempre stare in guardia, sempre diffidare santamente di noi stessi, vedete? Sempre in qualche modo aderire con più attenzione alla legge, ai comandamenti del Signore, mai in qualche modo, come si suol dire, addormentarci sugli allori, capite? Mai perdere proprio questa tensione. Su questa terra non possiamo mai abbassare la guardia, come si suol dire, no? Proprio perché in qualche modo, dice già Sant'Agostino, è vero che nelle vicende di Dio, cioè nella vita spirituale, il non progredire significa già regredire. Ed è proprio così, cioè il non progresso, il non andare avanti significa già andare indietro. Perciò noi siamo proprio in una condizione tale da dover sempre continuare a andare avanti, proprio per non perdere la grazia di Dio. Guai a chi dice adesso ho già abbastanza della grazia del Signore, capite? No? Oppure adesso sono già un buon cristiano, vado a messa tutte le domeniche, è vero, faccio tutte le opere di pietà, sono già a posto. Guai, proprio in quel momento la grazia comincia a periclitare, capite? Quindi in qualche modo su questa terra è una lotta estenuante, è una lotta estenuante. In fondo questo possesso e nel contempo benissimo, perché voi stessi sapete quanto è consolante la presenza di Dio in noi, no? Il fatto di amare il Signore e di averlo come il nostro bene amato in noi, come dice appunto San Giovanni, no? Chi ama Dio, ebbene in Dio dimora in lui e lui dimora in Dio, no? Ecco, vedete, è cosa bellissima avere questa consolante presenza del Signore, perciò gioia immensa da un lato. Dall'altro lato però anche un continuo, capite, una continua inquietudine, è terribile. Noi su questa terra l'unica vera beatitudine, che è la beatitudine di Dio dimorante nell'uomo, no? Questa unica vera beatitudine, non ce ne sono altre, noi però non la possediamo beatamente, capite sorelle? Perché per possederla beatamente, cioè in modo beato, bisogna veramente possederla pacificamente, cioè come un bene acquisito che non possiamo più perdere, vedete? Ecco perché la beatitudine vera, perfetta, è una beatitudine inammissibile, eh? È una beatitudine che di fatto non può essere perduta e della quale non si teme nemmeno la perdita. Se i santi in cielo temessero di poter perdere il bene di cui godono, la loro beatitudine non sarebbe perfetta, come ovvio della umana psicologia, capite, ciò che temiamo crea uno strazio in noi. Ed è quindi la differenza di queste due condizioni. Una è la condizione dell'uomo che, vivente su questa terra, deve continuamente temere, con un timore santo, proprio buono, capite? Deve santamente temere di perdere quel bene immenso della divina beatitudine, di questa beatitudine imperfetta già iniziata in questa vita, no? Ecco, però non perfettamente posseduta. Invece nel paradiso, nella patria del cielo, la vita in Dio è un possesso non più contrastato, e perciò possesso perfetto e beato. Vedete, possedere Dio oggetto di visione beatifica, non solo come oggetto di visione beatifica, ma in modo beatificante. Ecco, c'è possederlo come un bene che non potrà mai più essere perso, no? Ecco, questa è la differenza tra la vita sulla terra e l'esistenza dei santi in cielo. Ecco perché solo nella patria beata il regno di Dio si realizzerà a perfezione. Il figlio dell'uomo, Matteo 13, il figlio dell'uomo manderà allora, ovviamente alla fine dei tempi, i suoi angeli, ed essi porteranno via dal suo regno tutti quelli che sono di ostacolo agli altri e quelli che fanno il male. Vedete, quindi c'è una accezione più ristretta del regno di Dio che concerne solo gli eletti. Perciò alla fine dei tempi il Cristo regnerà su tutti i regni, sul regno del cielo, ma anche sul regno infernale, perché in fondo ci saranno solo quei due, la terra scomparirà ovviamente, no? E non ci sarà nemmeno più il purgatorio, vedete? Sarà forse il limbo, ecco, dico forse, io ci credo abbastanza, comunque diciamo non è dogma di fede, però comunque c'è il paradiso, c'è il limbo e c'è l'inferno. Ora il Cristo regnerà sovrano su tutti e tre questi regni, no? Però in una accezione più stretta il regno di Cristo concerne solo il paradiso, no? Perché solo là la volontà di Dio sarà perfettamente assecondata, no? Ecco allora perché dice appunto il Vangelo che dal suo regno il Dio estrometterà tutti i malvagi, proprio quei malvagi che sono pericolo per le anime buone viventi su questa terra. Vedete quello che si dice, le cattive compagnie. E davvero, guardate, è una cosa incredibile, ma dalla prassi del confessionale risulta proprio quanto male possono fare le cosiddette cattive compagnie, perché nell'uomo c'è appunto la tendenza a imitare il prossimo. È terribile, notate che bisogna stare molto saldi nella verità, e allora se si sta un po' saldi nella verità si dà anche l'impressione di essere un po' svitati, capite? Comunque sono ben pochi, capite, quelli che riescono a essere così saldamente ancorati nella verità da dire che non me ne importa di quello che fanno o pensano gli altri, no? Ecco, uno può anche dire che sono un disadattato, ne vero una sociale, via dicendo, se io riconosco quella dottrina e quella condotta come vera e buona, ebbene io faccio così, capisco, pochissime le persone che ci riescono. Ecco, vedete, un altro motivo per cui il Signore desidera che il suo regno si estenda anche socialmente, vedete, è capite, una realtà non connaturale alla Chiesa, il fatto di vivere in una situazione quasi di persecuzione, di ostilità. Vedete? Bisogna che in qualche modo la Chiesa circondi anche i non credenti di un'atmosfera benefica, di un'atmosfera di giustizia, di pace, di amore fraterno. Capite quello che voglio dire? Vedete? In sostanza la Chiesa dei Martiri, bisogna dircelo con chiarezza, una Chiesa eroica, non c'è dubbio, ma proprio perché è eroica, una Chiesa che vive una vita anomala, non so se mi spiego, è una situazione di eccezione. Vedete? Invece la situazione normale è quella che la Chiesa riesca in qualche modo proprio a proteggere l'uomo, a proteggerlo dagli influssi malvagi, no? Proprio per il bene delle anime, perché le anime imitassero degli esempi buoni. E cosa interessante, basta, solo non voglio scandalizzare, basta vedere il pensiero dei nostri giovanotti rispetto a una certa onestà per quanto concerne, è vero, non so, il fidanzamento, il matrimonio, eccetera, no? Vedete, una volta sarà stata anche ipocrisia, come si dice oggi, capite? Ma anche i giovani più intemperanti, capite, sapevano che era cosa disdicevole in qualche modo l'intemperanza. Capite? E allora, se non erano proprio convinti della purezza, almeno così non ostentavano certe bruture, non so se rendo l'idea. Mentre al giorno di oggi, insomma, bisogna ostentarle queste cose, perché altrimenti uno dice che quel giovanotto non è del tutto normale, perché non fa tutte le esperienze che gli altri fanno e via dicendo. Capite? Sono i giovani che si vergognano di essere puri, capite? Una cosa tremenda, una perversione totale di valori, spaventosa, vedete? E allora sorelle care, vedete, in questo senso giustamente dice San Tommaso che la nostra vita su questa terra è continuamente insidiata dal cattivo esempio e di tanti altri scandali, ne vero, poi scandalo in greco vuol dire proprio inciampo, ne vero, da tante occasioni di inciampo. Perciò in questa terra siamo sempre in pericolo, vedete, in pericolo di morire anche spiritualmente. solo nella patria eterna del cielo il nostro possesso di Dio sarà perfetto. Lì non ci sono più i malvagi che si agitano, come dice il libro di Giobbe, no? È bellissimo questo quando dice, insomma, là dopo la morte, no? Là i malvagi cessano di agitarsi. Ecco, quindi c'è una pace perfetta. Bene, in questo senso, dato che la volontà del Signore è una volontà che è tutta protesa verso la salvezza dell'uomo, la volontà di Dio, la volontà regale di Dio sovrano, non è perfettamente realizzata se l'uomo non è giunto a ciò che Dio vuole per lui, cioè alla sua salvezza perfetta. Vedete, quindi solo quando tutti gli eletti saranno radunati nel paradiso, solo allora il regno di Dio sarà perfetto. Perciò, chiedendo appunto venga il tuo regno, chiediamo anche, è vero, che si affretti il momento della venuta finale di Cristo e anche che tutti gli eletti siano radunati nella patria beata del cielo. E così faccia il Signore.